abbiamo parlato della Spagna, del Brasile, della Germania Ovest, ma in realtà c'è un'altra grande nazione emergente nel calcio del dopoguerra. È una nazione che nasce proprio dopo la guerra, anche se ovviamente aveva dei predecessori precedenti. Parliamo della Jugoslavia, o meglio della nuova Jugoslavia di Josip Broz, cioè il maresciallo Tito, un ex partigiano che dopo aver liberato i Balcani slavi è riuscito a creare un paese comunista molto molto particolare. Infatti, fin quasi da subito, la Jugoslavia si collocherà a metà tra il mondo capitalista occidentale e il mondo orientale socialista che fa capo all'Unione Sovietica. Un terzo blocco, ovviamente spostato verso sinistra a livello politico, ma con una forte apertura verso l'Occidente. Il che non toglie, ovviamente, che quello di Tito sarà un regime dittatoriale molto efferato. Ma questa è solo una parte della storia che voglio raccontarvi oggi, perché oggi guarderemo la Jugoslavia dal punto di vista del calcio, cioè di un paese che farà una serie di risultati impressionanti tra la fine degli anni 40 e quella degli anni 60. Ovvero l'argento olimpico nel 1948 a Londra, nel 1952 a Helsinki, nel 1956 a Melbourne, i quarti di finale ai mondiali del 54 in Svizzera e del 58 in Svezia, la finale degli europei del 1960 e poi la medaglia d'oro alle Olimpiadi dello stesso anno ma a Roma, il quarto posto ai mondiali in Cile del 1962 e infine la finale degli europei del 1968 in Italia. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Sono stato forse un po' criptico sulla storia della Jugoslavia. Andiamo indietro. Jugoslavia vuol dire Stato degli Slavi del Sud, quando gli Slavi del Nord sono ovviamente i russi, quelli che fanno parte dell'ex impero russo almeno, che in questo momento è l'Unione Sovietica. Ufficialmente la Jugoslavia dell'epoca contemporanea nasce nel 1918, dopo la Prima Guerra Mondiale, ma si chiama all'epoca Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, cioè il nome delle tre grandi etnie che avevano fatto parte della riunificazione del popolo slavo del Sud. Fin da subito, però, questo regno è pervaso da fortissime tensioni etniche. Nel 1929, 11 anni dopo l'unificazione, il re Alessandro I fa un autogolpe e accentra tutti i poteri nella sua persona, trasforma il regno multietnico dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni nel regno di Jugoslavia. Quando però scoppia la Seconda Guerra Mondiale, la Jugoslavia si mette dalla parte dell'asse, cioè della Germania, del Giappone e dell'Italia. Crea così una divisione politica il re che viene sfruttata dal suo fratello che fa un colpo di stato e sposta la Jugoslavia dalla parte degli alleati. Per tutta risposta Germania e Italia invadono la Jugoslavia, la occupano e se la spartiscono. La costa adriatica, in particolare la regione della Dalmazia, viene assegnata all'Italia e così anche la città di Spalato, originariamente nota come Split, che sarà molto importante a livello calcistico. Dove non viene esplicitamente occupato, il paese vede sorgere degli stati fantoccio legati al potere nazista, forze nazionaliste etnicamente connotate, in particolare uno stato indipendente croato governato dagli Ustascia e anche uno stato indipendente serbo governato dai nazionalisti cetnici. Contro queste forze di estrema destra però si crea una forte resistenza partigiana, socialista e comunista, guidata in particolare da un uomo chiamato Josip Broz, o semplicemente Tito. Sarà lui a organizzare le forze di resistenza partigiane e riuscire a liberare la Jugoslavia senza bisogno di un esplicito intervento diretto degli alleati. Questo creerà un equilibrio di forze molto importante alla fine della guerra, perché la Jugoslavia non dovrà la sua liberazione né agli anglo-americani né all'armata rossa sovietica e questo le permetterà appunto di creare una forza interposta tra i due grandi blocchi. Ma inizialmente, vista la vicinanza ideologica all'Unione Sovietica, Tito sceglierà di stare dalla parte del mondo socialista. In tutto questo periodo il calcio si era già molto sviluppato ed era già diventato lo sport più importante e seguito di tutta la regione. La prima Federcalcio era nata nel 1919, quindi subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Si chiamava Jugoslavenski Nogometni Savez. Nogometni deriva da Nogomet, cioè il nome del calcio in Croazia e Slovenia, un nome slavo, mentre invece in Serbia e in Bosnia era conosciuto come football. La scelta di Nogomet al posto di football è già fondamentale, perché la INS non nasce a Belgrado, la grande capitale jugoslava, nasce in realtà a Zagabria, cioè in Croazia. Il calcio nella regione è predominio dei croati. La nazionale che andrà alle Olimpiadi del 1920, infatti, avrà un solo giocatore serbo e tutto il resto sarà composto da croati. I club principali della fase del regno di Jugoslavia sono anche in questo caso croati. Il più forte è il Gradanski Zagabria, poi c'è l'HASK, infine il Concordia Zagabria. E in seconda battuta ce ne sono altre due, una è l'unica serba, è il BSK Belgrado, e poi ce n'è una croata della Dalmazia, l'Hajduk Split o Hajduk Spalato. Ma come abbiamo detto, fin da subito il regno jugoslavo aveva fortissime tensioni etniche. Nel 1930 la Federcalcio viene spostata da Zagabria a Belgrado per accentrare i poteri dopo il colpo di stato del re. Si crea fin da subito un fortissimo conflitto etnico tra i croati e i serbi, che si riverbera appunto anche nel calcio. Dal 1928, per protesta, quindi prima ancora che la Federcalcio si trasferisse a Belgrado, i croati decidono di boicottare la nazionale. Ai primi mondiali, quelli del 1930, la Jugoslavia si presenta, arriverà alle semifinali, all'epoca non c'era finale terzo o quarto posto, ma si presenterà ai mondiali in Uruguay senza nessun giocatore croato. Questo conflitto sportivo durerà più o meno tutto il decennio, così alla fine degli anni 30, per calmare questa situazione, si deciderà di fare una riforma della Federcalcio trasformandola in un organo che supervisiona tre distinte sottofederazioni, una serba, una croata e una slovena, ognuna con il suo campionato. È in questo contesto che arriva la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'invasione e la spartizione del territorio jugoslavo. La Dalmazia, come detto, entrerà a far parte dell'Italia, e quindi l'Hajduk Split verrà trasformato in una squadra italiana. Ma la dirigenza del club deciderà di opporsi a questa trasformazione e si scioglierà piuttosto che diventare una squadra di club della Serie A italiana. Per questo motivo il fascismo ricreerà la squadra con nuova dirigenza e nuovi giocatori, rinominandola Associazione Calcio Spalato. Quando i partigiani di Tito però libereranno la Dalmazia, riprenderanno il controllo di questa parte della regione, arrivando dalla Slovenia perché Tito era sloveno, Spalato verrà liberata e quindi verrà ricreato l'Hajduk. E verrà ricreato come club della resistenza, perché la scelta di non conformarsi al potere coloniale italiano lo renderà la squadra più adatta per portare avanti il messaggio di liberazione della Jugoslavia. Tra i giocatori che faranno parte della squadra riformata ci saranno ad esempio Ljubomir Kokeca, che era diventato un partigiano dopo la fine della carriera da calciatore, e soprattutto Frane Matosic, che aveva giocato dopo il periodo all'Hajduk al Bologna in Italia ed era uno dei più importanti calciatori jugoslavi dell'epoca. Con questa ossatura l'Hajduk non solo riprenderà a giocare alcune partite nelle retrovie del fronte balcanico, ma andrà addirittura a giocare una tournée nel sud Italia, cioè in una regione nel frattempo liberata dagli alleati, perché in questo momento Tito e gli angloamericani hanno degli ottimi rapporti, anche perché i russi sono molto distanti a livello geografico. Come detto però, la nuova Jugoslavia comunista prenderà l'Unione Sovietica come modello non solo di società, cioè quella di uno stato multietnico, aperto a più etnie per superare le divisioni nazionaliste che avevano minato il regno jugoslavo, ma anche a livello sportivo avverrà questa riforma in senso sovietico. Se volete approfondire com'era il calcio in Unione Sovietica, vi consiglio di riascoltare l'episodio 20 dedicato appunto a questo argomento. Questo rimodellamento prevede alcune cose, tra tutte la prima è il ritorno al dilettantismo, perché nel 1935 la Jugoslavia aveva approvato il professionismo dei calciatori. Si torna indietro, tutti i dilettanti, tutti impiegati dello Stato che poi giocano anche a calcio. Dopodiché si procede all'epurazione di tutti gli elementi nazifascisti delle squadre di calcio e, quando è necessario, alla creazione di nuovi club. Ad esempio, una cosa importante avviene a Novi Sad, una città della Serbia. La squadra locale era il Vojvodina, era però stato sciolto durante l'occupazione nazista perché Novi Sad era stata annessa all'Ungheria, e quindi la squadra locale era stata chiamata Ujvidechi in magiaro. Con la fine della guerra, l'Ujvidechi viene sciolto e rinasce il Vojvodina. Il Gradanski, che era stata la squadra più importante di Zagabria e ovviamente una delle più importanti del regno pre-guerra, viene trasformato in Dinamo Zagabria, prendendo quindi una denominazione tipica delle squadre comuniste. Vengono in più fondati da zero a Belgrado, la capitale di nuovo della Jugoslavia, due club legati strettamente all'ideologia comunista. Una è la Stella Rossa, Cervena Zvezda, cioè il simbolo dei comunisti. L'altro invece si chiama Partizan, ed è la squadra dei partigiani, cioè la squadra di chi ha combattuto per la liberazione. Non tutti questi processi di epurazione e denazificazione funzioneranno. Il BSK Belgrado, profondamente legato ai cetnici, cioè ai nazionalisti serbi, viene sciolto e riformato come Metalak, cioè come squadra degli operai metalmeccanici. Però sia i giocatori che la maglia sono gli stessi del vecchio BSK, quindi la trasformazione in club comunista è veramente molto impercettibile, al punto che nel 1950 il Metalak tornerà a essere il BSK. A questo va aggiunto ancora una cosa, che le epurazioni in realtà riguardano solamente i dirigenti e gli allenatori, non i calciatori, perché i giocatori sono troppo importanti, sono idoli e quindi è molto difficile riuscire a colpirli, anche quando si sospettano di legami con l'estrema destra e coi collaborazionisti. Anche il progetto di creazione di uno stato multietnico però scricchiola fin da subito. Il timore delle minoranze non serbe è che il potere venga esageratamente accentrato a Belgrado e la nascita di due grandi club, il Partizan e la Stella Rossa, nella capitale, fa pensare proprio questo. A ciò aggiungiamo che nel 1948 la Federcalcio viene ricreata, sempre a Belgrado, con il nome di FSI, Futbalski Savjet Jugoslavije. Appunto, non più Nogomet, ma Futbal. Ecco che quindi si prende la denominazione serba del gioco e non più quella slovena e croata. Tuttavia, la FSI avrà sei sottofederazioni, non più tre, per rappresentare tutte le repubbliche della nuova Jugoslavia. Oltre alla Serbia, alla Croazia e alla Slovenia, si aggiungono la Repubblica Montagnosa del Montenegro, quella a metà tra la Grecia e l'Albania della Macedonia, e quella profondamente influenzata dalla cultura e dalla religione musulmana della Bosnia ed Erzegovina. Questo legame con l'Unione Sovietica viene anche suggellato da una tournée organizzata nel 1946, quindi subito dopo la guerra, in Unione Sovietica, condotta dal Partizan. Nel 1949 viene anche costruito il primo grande stadio della Jugoslavia titina. Sarà ovviamente a Belgrado, sarà lo stadio del Partizan, si chiamerà Stadion Jugoslavenske Narodne Armije, in italiano Stadio dell'Esercito Popolare Jugoslavo. Ma nel frattempo, nel 1948, succede una cosa importantissima a livello politico. Mosca e Belgrado si staccano. Tito vuole gestire l'economia e la politica interna del suo stato in maniera autonoma e non sottomettersi ai diktat che arrivano dalla Russia. In particolare, mentre Mosca prevede una gestione dell'economia profondamente verticistica e statalizzata, l'idea che hanno gli economisti che lavorano nel governo jugoslavo è quella di dare l'autogestione ai lavoratori per creare un modello differente che funzioni su quella che è oggi la Jugoslavia. Stalin su questo non ci sta. Nel 1948 espelle la Jugoslavia dal Cominform, cioè una superorganizzazione che sovrintende i paesi del blocco comunista. Staccandosi da qui, la Jugoslavia inizierà un proprio percorso, una propria lettura o rilettura del socialismo politico secondo la maniera jugoslava. E tutto questo sfocerà poi nel 1961 nella creazione di un terzo blocco tra la NATO e il Patto di Varsavia, il movimento dei paesi non allineati, che verrà creato dalla Jugoslavia assieme all'India e all'Egitto, una via di mezzo tra il capitalismo occidentale e il socialismo dell'Est. Non avendo però la potenza economica e mediatica dell'Unione Sovietica, Tito capisce che deve fare una guerra di propaganda in tutto il mondo per dimostrare la funzionalità e la forza del suo modello. E questa guerra mediatica deve essere portata avanti in primo luogo proprio dai più grandi ambasciatori che ha la Jugoslavia, cioè i calciatori. e a dirlo anni dopo che i calciatori erano gli ambasciatori della Jugoslavia di Tito sarà addirittura Stjepan Bobek, cioè la grande stella del calcio dell'epoca. Ai calciatori vengono fatte non solo lezioni tecnico-tattiche, non solo vengono fatte lezioni sugli allenamenti fisici che devono fare, ma addirittura vengono fatte le lezioni politiche. Proprio Bobek racconterà che all'epoca le lezioni di politica occupavano nella giornata di un calciatore più o meno allo stesso tempo degli allenamenti fisici. Non solo, in quanto ambasciatori, i calciatori devono anche raccontare alla Jugoslavia quello che vedono quando vanno all'estero, nelle tante tournée che vengono organizzate per la nazionale o per i club. Ne è un esempio perfetto il diario olimpico che proprio Bobek scriverà nel 1952 dopo la sua esperienza alle Olimpiadi di Helsinki. Un altro famoso resoconto di viaggio e di diplomazia sportiva viene fatto in occasione della tournée nell'Estremo Oriente. Avviene nel 1955 e la scrive il giocatore più rappresentativo di quella selezione, che era composta da tanti giovani. Quel giocatore che scriverà un libro molto interessante, pieno di informazioni sulla politica, sulla vita, sull'antropologia dei popoli che va a visitare e che non aveva mai conosciuto, è un centrocampista serbo che gioca nel Vojvodina, si chiama Vujadin Boskov. Tra le tournée più importanti ne va citata una, che viene fatta dall'Hajduk Split nel 1949 in Australia, un paese che ha tanti immigrati slavi. L'idea di mandare l'Hajduk in Australia è per raccontare a questa gente come è cambiato il loro paese e magari anche convincerli a tornare e a sostenere la causa comunista. Ma l'aspetto più evoluto della diplomazia del pallone messa in campo da Tito riguarda in realtà il rapporto con i paesi del terzo mondo che si stanno decolonizzando, paesi dell'Asia e soprattutto dell'Africa che pian piano si avvicinano all'indipendenza, creano delle squadre di calcio, perché soprattutto in Africa, come abbiamo già visto, il calcio era diffusissimo e amatissimo, ma non hanno il personale tecnico per guidare le squadre dei calciatori e quindi hanno bisogno di allenatori. E sarà la Jugoslavia fin da subito a porsi come il paese che produce allenatori per i paesi del terzo mondo. Nel 1969, 47 allenatori jugoslavi si troveranno in 17 paesi diversi del terzo mondo. Questo legame della Jugoslavia con i paesi figli della decolonizzazione inizia praticamente subito, con la nascita della squadra del Front de Liberation Nationale algerino tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, che farà, come abbiamo raccontato nell'episodio 63 sulla storia del calcio in Algeria, un tour dei vari paesi, dell'Europa in particolare, per chiedere il sostegno e il finanziamento della causa nazionalista algerina. In questo tour, 5 tappe saranno proprio in Jugoslavia. In aggiunta a questo, lo Stato di Tito lavora moltissimo anche nelle relazioni diplomatiche con l'Occidente, sempre per mezzo del calcio. L'idea jugoslava è quella di un socialismo che però almeno un poco aperto al libero mercato, in particolare allo scambio dei calciatori. Se infatti i grandi campioni dell'Est, in particolare quelli sovietici, non possono andare a giocare fuori dall'Unione Sovietica mai per nessun motivo, quelli jugoslavi possono lasciare il paese intorno ai 28-29 anni, quindi verso la fine della carriera, ma neanche vecchissimi. Facciamo qualche esempio. Nel 1955 il primo, comunque uno dei primi, è Zlatko Tchaikovsky, che va dal Partizan al Colonia, in Germania Ovest. Nel 57 Bernard Vukas va dall'Hajduk Split al Bologna. Nel 61 Vujadin Boskov passa dal Vojvodina alla Sampdoria, mentre Branko Zebec nello stesso anno lascia la Stella Rossa per l'Alemannia Aquisgrana, stessa squadra dove l'anno prima era passato, sempre dalla Stella Rossa, uno dei grandi campioni del calcio jugoslavo, il portiere Vladimir Beara. Questi trasferimenti vanno avanti ancora negli anni 60. Nel 65 Drazan Djerkovic, stella della Dinamo Zagabria, passa al Gent, in Belgio, ma soprattutto nel 1966 il Karlsruhe, in Germania Ovest, acquista dalla Stella Rossa Dragoslav Sekularac, cioè in quel momento uno dei più grandi campioni amatissimi dal pubblico jugoslavo. Nel 66 un altro club tedesco occidentale, l'Eintracht di Francoforte, acquista dal Partizan il difensore Farudin Yusufi, mentre Milan Galic, stella assoluta del Partizan, andrà allo Standard Liegi sempre nel 1966, stesso anno in cui all'Hannover 96 approderà dall'OFK Belgrado Josip Skoblar, un altro dei grandissimi campioni dell'epoca, che in questo caso aveva solamente 25 anni. Abbiamo detto di come in Unione Sovietica i calciatori dovevano comunque restare dei simboli di operai, dei lavoratori, anche se poi di fatto erano dei professionisti, seppur non in maniera ufficiale. In Jugoslavia succede quasi l'opposto, ovvero i calciatori, pur restando ufficialmente dilettanti, sono in realtà delle icone popolari incredibili. Il già citato Sekularac nel 1962 sarà protagonista di un film addirittura, si chiama «Se chi snima, pazzi se», cioè «Se chi sta girando, attenzione». Seki era il soprannome di Sekularac. Nello stesso periodo, Mustafa Asanagic e Dragan Zajc, altri due grandi campioni dell'epoca, arriveranno addirittura a incidere dei dischi musicali. Il calcio ha, e il governo lo capisce, un ruolo sociale fondamentale. Quando negli anni 50 Rajko Mitic, campione della Stella Rossa, sta per passare al Partizan Belgrado, scoppia un caso politico e addirittura i vertici del Partito Comunista Jugoslavo arrivano a discutere e decidono di bloccare il trasferimento perché capiscono che un campione come Mitic, che passa da una squadra di Belgrado alla sua rivale, causerebbe grande malumore e forse anche delle proteste. Si arriva addirittura al punto che Tito smette di andare allo stadio, cosa che faceva spesso, perché teme che si possa pensare che tifa una squadra piuttosto che un'altra, mentre lui vuole dimostrare di essere invece super partes. E ovviamente il governo usa questo sport come forte strumento di dimostrazione di forza politica. Lo si vede già nel 52, quando alle Olimpiadi la Jugoslavia viene sorteggiata contro l'Unione Sovietica, a soli 4 anni dall'espulsione dal Cominform. La partita finisce con un rocambolesco 5-5, dopo che la Jugoslavia nei primi minuti era andata avanti addirittura 5-1. Si rigioca, perché all'epoca non c'erano i supplementari, e gli jugoslavi vincono 3-1. Questo risultato, che gli permetterà di andare avanti e arrivare poi appunto fino alla finale, persa contro la Grande Ungheria, causa dei grandissimi festeggiamenti. I giocatori stessi celebrano la vittoria intonando dei canti partigiani, mentre nelle strade delle grandi città della Jugoslavia ci sono feste ovunque per i grandi campioni che hanno sconfitto il nemico sovietico. Nel periodo del dopoguerra, o almeno dell'immediato dopoguerra, il calcio in Jugoslavia è dominato principalmente dalla Stella Rossa, che diventa presto la squadra simbolo dei serbi, in contrapposizione con le due grandi squadre dei croati, l'Hajduk dei Dalmati e la Dinamo Zagabria invece dei croati più centralizzati, che vinceranno entrambi 3 titoli in questo periodo. Mentre il Partizan Belgrado, la squadra delle forze armate e la squadra del governo, perché la squadra dei partigiani, vincerà solo 2 titoli. Le difficoltà del Partizan, che storicamente aveva i migliori giocatori jugoslavi, sono principalmente politiche. Infatti, per quanto fosse una squadra forte e con l'appoggio delle forze armate, la formazione di Belgrado era divisa da conflitti politici interni e si trovava infatti contesa tra la polizia politica, l'UDBA, e i servizi segreti, il KOS. Questa situazione cambia quando nel 1958 il potere decide di mettere a capo del club un giovane colonnello di soli 36 anni di etnia croata, un ex partigiano, chiamato Franjo Tučman. Tučman decide di ristrutturare completamente il Partizan, mette a tacere tutte le dinamiche politiche che dividono e rendono poco competitivo il club, decide di cambiare maglie e adottarne una con le strisce verticali bianco e nere in riferimento alla Juventus di Torino, quindi una squadra italiana, e soprattutto decide che, per differenziarsi da tutte le altre squadre del paese, il Partizan non sarà la squadra di Belgrado, ma sarà la squadra della Jugoslavia, un club multietnico che ha al suo interno tutte le varie etnie, ovvero la Jugoslavia in miniatura. Faranno parte di quest'epoca d'oro che nascerà dopo l'arrivo di Tučman alla guida del club giocatori come Milutin Soskic, portiere di etnia serbo-kosovara, oppure l'albanese kosovaro Farudini Yusufi, il serbo musulmano Asanagic, di cui abbiamo già parlato, e anche un serbo bosniaco che sarà la stella della squadra, Milan Galic. A partire dagli anni 60, il Partizan vedrà una grande rinascita. Vincerà 4 scudetti e soprattutto nel 1966 conquisterà la finale della Coppa dei Campioni, perdendo contro il Real Madrid. Sarà però la prima squadra jugoslava a raggiungere una finale di Coppa e soprattutto la prima squadra del mondo comunista a poter arrivare a un passo dal vincere la Coppa dei Campioni, il trofeo più importante d'Europa. A me non piace anticipare quello che avverrà molto ma molto più avanti nelle nostre storie, però se avete un minimo di conoscenza della storia della Jugoslavia e dei Balcani, forse una campanella vi sarà suonata. questa piccola chicca sul presidente della rinascita del Partizan ovviamente si ricollegherà a quello che accadrà in questo paese alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, proprio con quell'uomo Franjo Tuđman. Sta di fatto che la Coppa Europea persa di poco nel 66 contro il Real Madrid dal Partizan verrà in un certo senso vendicata, ma è un vendicata tra molte virgolette, un anno dopo, quando un altro club jugoslavo arriverà in finale di una Coppa Europea, la Coppa delle Fiere, e riuscirà a vincerla. Non si tratterà però di un club serbo, bensì di un club croato, la Dinamo Zagabria, trascinata dalla stella Slaven Zambata. Questa grande epoca del calcio jugoslavo porta un paese tecnicamente marginale a competere ai massimi livelli del calcio mondiale e a fermarsi come una fucina di grandissimi talenti, di giocatori molto tecnici. Per molti diventerà il Brasile d'Europa, anche perché negli anni 60 verrà inaugurato un nuovo grandissimo stadio da 100.000 posti a Belgrado, dedicato appunto alla Stella Rossa, e verrà chiamato Maracana, come lo stadio di Rio de Janeiro. Tuttavia, sotto la patina scintillante di questi successi, i problemi rimangono. E ce ne sono alcuni che vanno affrontati perché diventeranno fondamentali più avanti nel proseguo della storia che in questo momento nessuno al di fuori della Jugoslavia sta notando. Il primo riguarda i frequenti episodi di violenza tra i tifosi. Li segnala già negli anni 50 Miroslav Krejačić, cioè il segretario dell'Associazione Cultura Fisica Jugoslava. Krejačić sottolinea che i tifosi sono sempre più frequentemente protagonisti di episodi di violenza e di scontri, in particolare quando le squadre serbe e i loro tifosi vanno in trasferta in Croazia, specialmente a Zagabria. Da qui arriviamo al secondo problema, che nonostante tutta l'opera di denazificazione e di fusione di uno stato multietnico, i rigurgiti nazionalisti esistono ancora e soprattutto si legano sempre più di frequente all'estrema destra. Ciò che non è più concesso nella politica viene concesso negli stadi. Le partite diventano un'occasione per rinfocolare le divisioni etniche e ancora una volta si nota come i conflitti maggiori sono tra i club croati e quelli serbi, specialmente la Stella Rossa, che incarna l'etnia dei serbi nazionalisti, in particolare i mai del tutto sapiti cetnici. Un caso clamoroso avviene nel 1950 con la nascita della Torcida dell'Hajduk Split. Tifosi croati, per la maggior parte legati al Partito Comunista, se non proprio iscritti, che creano un gruppo che ha un nome portoghese perché si giocavano i mondiali in Brasile quell'anno lì, che si fa subito notare dal potere politico di Belgrado, sia per le sue intemperanze e per la sua eccessiva animosità, sia perché, sempre più spesso, si rende protagonista di episodi che richiamano l'iconografia degli Ustascia, cioè dei fascisti croati. E proprio per questo, pochi anni dopo, la Torcida verrà messa fuori legge dal governo. Il nazionalismo, però, è solo un aspetto dei problemi di questo paese. Abbiamo ad esempio la corruzione e i traffici illeciti, in particolare legati alla questione del professionismo, perché i calciatori sono dilettanti, ma i soldi li prendono lo stesso. I club li pagano sotto banco, con soldi che ottengono facendo le tournée all'estero, incassando appunto dei fondi speciali che non vengono denunciati allo Stato. Fondi che possono essere anche usati, contro la legge, per acquistare giocatori da altri club, tutto ovviamente senza alcuna legittimità. In ultimo non possono mancare gli scandali legati alle partite truccate. Nel 1956 il Proleter Osijek viene accusato di aver corrotto gli arbitri e gli avversari per vincere le partite ed evitare la retrocessione, ed è il primo grande scandalo. Il loro allenatore, Bernard Hugl, viene squalificato a vita, ma questa cosa non fermerà gli scandali. Nel 1965 si scopre infatti che lo Zieljenica Sarajevo aveva venduto due partite, una contro l'Hajduk Split e una contro il Trasnievska di Zagabria. Arriveranno varie squalifiche, penalizzazioni per tutti e tre i club, ma alla fine non si procederà con pene troppo pesanti per timore che possano essere fatti altri nomi e quindi le indagini si allarghino colpendo anche le big del campionato. Sta di fatto che nel 1967, per sistemare questi problemi di corruzione e di fondi neri che dilagano nel campionato, la Federcalcio jugoslava prenderà una decisione drastica per un paese comunista. La prima divisione diventerà pienamente professionistica. Tuttavia, da qua in avanti, il calcio jugoslavo entrerà però in un periodo di crisi dopo l'epoca d'oro degli anni 50 e 60. E questa è però una vicenda che approfondiremo magari in un secondo tempo, perché la Jugoslavia, più avanti nel nostro podcast, tornerà drammaticamente a essere un tema di attualità. Questa puntata è stata un po' più lunga del solito, ma penso che vi sarà interessata molto, perché so che la Jugoslavia e il calcio jugoslavo è molto interessante, e specialmente poche volte si parla di questa parte, cioè dell'origine del calcio titino. Se volete farmi domande, proposte, critiche, correzioni, qualunque cosa, potete scrivermi a pallonateinfaccia@gmail.com. I social di questo progetto sono su Facebook Pallonate in Faccia Blog, su Twitter, o meglio X, @pallonatefaccia, su Instagram e su Threads Pallonate in Faccia. Generalmente ogni domenica potete trovare sul sito pallonateinfaccia.com un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica, mentre il podcast lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre piattaforme che potete scegliere liberamente e che trovate sul sito che vi ho detto io, alla sezione podcast. Per aiutare il progetto a crescere, io vi chiederei di fare, se potete e se volete, due cose. La più semplice è lasciare una recensione sulla piattaforma che preferite dove ascoltate questo podcast e fare passaparola tra gli amici e le amiche per il progetto, il podcast e gli articoli. La seconda non è complicata, ma richiede un piccolo sforzo economico, è quella di fare una donazione di quanto volete voi, quando volete, su PayPal o su GoFundMe. Trovate tutto indicato sul sito pallonateinfaccia.com nella sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Non ho altro da aggiungere a quello che vi ho già detto, se non che vi aspetto per il prossimo episodio di Pallonate in Faccia, tra due settimane, con una nuova storia della storia del calcio e dei fenomeni sociali. Un saluto e un arrivederci a tutti e a tutte.